Sí, más sí, más sí, más sí, 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 dai, 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 ma dai, ma dai, che tu dai, dai, dammi qualche cosa, no? Ma con i tuoi seri, ma mi danno ma nulla. No, no, dicevo che sto sistemando le cose. Allora, buoioli, buoioli c'è le paste, come si dice a Firenze, no? Buonanotte schifi, è così che si dice, e via. Allora, avrete notato che oggi ci siamo un po' sfoltiti, no i capelli, perché i capelli sono sfoltiti naturalmente, anche se dietro un pochino stanno crescendo, insomma crescita, c'è una ricrescita, Nini, no, i quadri, Lorenzo Belardi, qui ci sono i quadri, l'ho levati, no, se no dice sempre gli stessi, no, capito? Abbiamo tolto i quadri di Lorenzo Belardi che sono stati per un mese, c'ho un sacco di tempo dietro le mie spalle, quindi vieni perché devi fare anche quel lavorino, Lorenz Belard. Ciao. Volevo dire che ieri eravamo in due a ballare l'Alligalli, adesso sono solo a ballare l'Alligalli, cioè praticamente, cari amici del vostro caro Dolce Amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G, scusate, c'è qualche cosa di diverso, vedete, no? io non posso vedere, però c'è qualche, vabbè, insomma non importa, non, che c'è, allora, sì, volevo dilungarmi un pochino di più, perché ieri non abbiamo avuto il tempo, eravamo in due con Loris Pinzani, famoso, vi ricordate famoso cosa? Un sacco di cose, sì. E, insomma, come dire, cioè, poteva essere un uomo politico, non se l'ha detto, no, meglio. Non ho avuto poi tutto il tempo che avrei voluto per parlare dell'esperienza di ieri mattina. Ieri mattina al campo nomadi, no? Ai campi nomadi di Firenze. Sì, insomma, vabbè, mi chiama l'assessore, ah ecco, l'assessore Massimo Mattei, mi dice, così, e via, dai, vieni con me, si va a fare una cosa, dice, domani, mi disse il giorno prima, si va a fare una cosettina nei campi nomadi, si butta giù un po' di baracche, baracche e burattini, allora dico, sì, va bene, vengo volentieri, perché mi piace vedere, rendermi conto, uno si rende conto, ma non si rende conto, poi può anche meglio e più parlare di certe cose, no, perché uno va, vede, veni, vidi, vici, no, vici, insomma, vici, non so se vici, ma veni e vidi, sì, vici, cioè, andai, vidi e vinsi, e questo disse Cesare, veni, vidi, vici, no, disse Cesare, vabbè. Quindi praticamente, vince nessuno, secondo me, siamo pochi, cioè, chi vince lì dentro, in quei posti lì? Ma si va prima, anche se io nell'album di fotografie che ho messo su Facebook, ho messo prima il campo e l'Olmatello, non so perché l'ho messo prima, ma invece siamo andati dopo, prima siamo andati ai Poderaccio, pensate bene, questi nomi, Poderaccio, Olmatello, sono tutte piccole località che gravavano intorno a Firenze, cioè, sì, intorno a Firenze, cioè questi paesini o luoghi, Poderaccio, probabilmente perché c'era un potere, ma non era un gran potere, come Masaccio, no, non era molto bello, Masaccio, potere, Poderaccio. Poi Olmatello invece ha questo nome più giulivo, no? Più leggiadro, l'Olmatello, c'era forse qualche olmo lì, no? E allora l'Olmatello è più grazioso, In realtà sono due posti orribili, perché forse un tempo erano luoghi, sicuramente erano luoghi in cui ci poteva essere qualche casa colonica, qualche cosa, insomma, qualche interesse naturale anche, no? O di coltivazione, o di alberi, insomma, sai, i dintorni di Firenze. Sono due luoghi ormai deputati da anni ad accogliere i campi nomadi, cioè accogliere i nomadi, che poi i nomadi sono lì da 12 anni, 15 anni, sai, capito? Poi insomma, nomadi fino a un certo punto. E sicuramente sono luoghi sporchi. Arriviamo al poderaccio, poveraccio. Io ero nella macchina del comune, passa dovunque. Vabbè. E la prima cosa che vedi, insomma, è lo sporco, è la roba buttata in terra, è la roba che vedi sparsa dappertutto, magari nel campo un po' meno, no? Nel campo dove ci sono le casette, ma negli immediati dirupi, nelle vicinanze, insomma, fossettini, tutto fossi, se fossi, intorno, perché sono tutti, sai, tra l'altro il poderaccio, credo sia poderaccio, fu fatto apposta questo rialzamento, spianamento, eccetera. E poi appunto intorno ci sono dei piccoli fossati, sai, non sono a picco, no, sono tutti pieni di sporcizia, di qualsiasi cosa. Cioè, da qui tu capisci che queste persone, no, non so se ci sia un servizio di nettezza urbana, tanto non pensiamo che la paghino come paghiamo noi, molto, molto salato, no? Il ritiro della spazzatura. Però insomma, anche se ci fosse, non so se ci sia, ma se ci fosse, io penso che ci sia qualcuno che viene a portare, però è butta tutto lì, è molto più facile, no? Pum, via, che c'è? Pum, via. Da quello che si vede, tutto lo sporco sta lì. Bene, ganzolo, certo, comodo, però ci sono anche i bambini che giocano, e la cosa non è molto bella, no? Mi dicono anche, uno che è lì, sente, parla, insomma, fa qualche domanda, si informa, che non sono solamente i Rom che buttano queste cose dalle loro baracche, dalle loro casette, insomma, che vanno delle vere e proprie casette, c'è baracche, ma sono casette per lo più lì al poderaccio, sono tutte di legno. Qualcuna ha anche qualche parvenza di estetica, insomma, no? Ma no, davvero, ci sono delle cosine di legno, vabbè, insomma. Ci sono persone che non sono di lì, persone come noi, che vanno a buttare la roba, no? Ora, io vi ho parlato molte volte, ho parlato sempre di questo mio scarico lungo l'Arno, no? Che poi è quella strada che poi arriva al campo nomadi, ovviamente, là, oltre il ponte all'Indiano. E io ci trovavo tanta roba, la gente buttava la roba lì. Non roba organica, ma laterizi, sbratti di casa, insomma, roba che... Insomma, vi ho fatto vedere anche roba d'oro, via, ve l'ho fatta anche vedere, dai, ci sono le puntate in cui... E così, niente, ora la gente va a buttare lì la roba, lì sotto. Io andrei anche a fare un giro negli scarichi, ma lì non conviene, un merita lì, no, un merita. Perché mi dicono, perché buttano, e che sono diventata retino, buttano, sono fiorentino, buttano, no? Buttano la roba lì le persone non rom. Tanto perché un posto dice tanto, c'è già il sudiciume, tanto vale buttare la roba lì. Ma perché pensano, dice qualcuno, pensa che loro se ne possano servire. Qualche vecchio mobile, vecchie poltrone, insomma cose che la gente butta via, e molto spesso, io lo so, vista questa mia frequentazione, so che la gente butta via la roba anche buona, utilizzabile e riutilizzabile. Io ho in casa alcuni mobiletti riutilizzati, c'era uno deco molto carino, ottavo, per dire, no? Quando c'era quello scarico là che poi hanno levato, era tutto là nei nomadi, però non è come quello di prima, è molto meno, cioè molto meno, perché quello era proprio un lungarno tutto pieno, che bei tempi, di qua e di là, c'era da scegliere, è come il supermercato gratis. Vabbè, allora quindi praticamente loro pensano, qualcuno pensa, dice, buttiamogli della roba che magari la possono utilizzare loro, cosa che non fanno perché non ne frega niente, insomma, utilizzare le cose, non credo, insomma, non, questo è quello che mi hanno detto, persone informate dei fatti, mi dicono questo, un po' lo sporco lo buttano loro, un po' lo sporco lo buttano altra gente, lo sporco fa tutto, buca lì, vabbè, non è affatto bello, perché appunto, ripeto, ci sono anche dei bambini. Allora, come va la cosa lì? C'era l'assessore Mattei, c'era l'assessore Saccardi, Stefana Saccardi, che è una assessora, che insomma, quando c'è qualcosa di questo genere ci deve essere lei, soprattutto perché è assessore alle politiche sociali, quindi sinceramente al sociale. E lei parlava anche con questi Rom, ecco, praticamente cercava di... Insomma, perché si dovevano buttare giù delle... Lì ce n'era una in particolare da buttare giù, ma fatta a casetta proprio, a casetta, però era da buttare giù. Perché a questa famiglia che abitava in questa casetta, in questa baracca, però se uno la tenesse bene sarebbe una casetta, una specie di chalet di montagna, insomma, come dire, tenuto bene non sarebbe nemmeno brutto avere una osina in un posto ameno, quello non è ameno, ma insomma, per dire, sai, queste casette di legno che ti vendono anche a caro prezzo, e fate qualcosa costeranno, ma perché a questa famiglia che abitava in questa casetta è stata trovata una casa, cioè è stata assegnata una casa dal comune. Il comune assegna le case dando anche un contributo per pagare l'affitto, per comunque, insomma, per le spese della famiglia. Questo contributo, a quanto ho capito, ammonta a 250 euro mensili, casa e 250 euro, il che non è poi zero, no? Visto che sono soldi pubblici e case pubbliche, spesso sono case popolari, case pubbliche, e poi, non so, magari qualcuno se la trova anche da sé la casa. Cioè, si cerca di farli uscire dal campo e andare in casa. A quel punto lì non si deve mantenere la casetta. La casetta deve essere distrutta. Perché? Perché così, se no arriva un'altra famiglia, allora è inutile. La politica è questa, cercare di ridurre, bisogna ridurre, drasticamente ridurre, dice l'architetto Cogliossi, dello studio Cogliossi di Milano. No, vabbè, bisogna ridurre e non aumentare o mantenere il numero. Tutte le volte che qualcuno va via, via anche la casetta. E questo mi sembra una politica giusta, insomma, abbastanza giusta, direi. Ma non solo, che cosa aveva fatto questa famiglia? Questo signore, insomma, questo Rom, era andato a stare in una casa. Ma che facevano? Tenevano questa casetta ormai abusiva per affittarla ad altri Rom che arrivavano. Quindi uno che arrivava lì doveva pagare al Rom che già aveva la sua casa, e però teneva ancora questa, e sono cose che non vanno bene, no? No, allora si va contro tutte le facilitazioni che diamo per potersi inserire nel tessuto umano, insomma, degli esseri umani, e poi questi fanno venire altra gente e ci prendono per i soldi. No, e quindi in questo caso la casetta in Canada va proprio... Avevo una casetta piccolina in Canada, con vasche e pecciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Sanremo 1952, 1953, 1954, uno di quelli là. Vabbè, per dire, 50, no, 60. Quindi giù, la casetta. quella casetta è stata buttata giù da degli operai a mano, proprio tirare giù le cose a mano. Prima però hanno salvato diverse cose, hanno tirato fuori diverse finestre, per esempio, ante di finestre con i vetri ancora intatti, e lì ci si rende conto che comunque c'è del materiale, c'è della roba. Dentro uno sfacelo, io ho pubblicato le foto, dentro uno sfacelo, tutto rovinato, tutto rotto. Però c'erano ancora le cose, è stato salvato il salvabile, ovviamente, ma salvando questo salvabile, tutte queste ante, tutti questi vetri, queste finestre, tu pensi, cazzo, ma quanto sarà costato fare una cosa del genere? E a chi è costato questo? A Pantalone, perché chi paga? Paga Pantalone, cioè la comunità. Mentre succedeva questo, cioè buttavano una cosa, l'assessora Saccardi stava parlando con un rommino, dico un rommino perché era un giovane murino, non molto alto, insomma, però molto battagliero. Lui aveva la moglie e 2, 3, 4 figlioli, qualcosa del genere, e non li volevano far stare insieme perché che so, lui c'ha il permesso di soggiorno, la moglie e i figli no, insomma è una situazione un pochino messa male, no? E lui voleva sapere come fare. Lei diceva, ma cosa ci stai a fare qui? Giustamente l'assessora, ma vai a lavorare, cercati un lavoro. E io non ho lavorato, poi parlava mezzo fiorentino, no? Parlava mezzo fiorentino questo qui, con la CIA aspirata, insomma, si capiva che era qui da un bel po', però parlava malissimo di Firenze e della Toscana, che qui a Firenze non è come gli altri posti, cioè che negli altri posti, nelle altre regioni, qui è peggio che, insomma, non so rifare, ma faceva un misto fra la loro lingua e il fiorentino, insomma disprezzava Firenze. C'era da diverso tempo, perché se no non avrebbe potuto prendere questa calata fiorentina, però non voleva andare via. Dice lei, vai via, dice l'assessora, scusa, non ti trovi bene a Firenze, vai via. No, ma come faccio, sono la moglie, mi hanno detto di poter stare, ci miravano una casa, separati. Quelli loro stanno qui, a me la casa, dice, non voglio, voglio stare con mia moglie. Ma non è possibile, cioè, noi ti diamo 250 euro e vai nella casa. Cioè, no, non basta, no? Che me ne faccio dei 250? Ma come me ne faccio? Ti si danno, gratis, non devi nemmeno lavorare per prenderti quei pochi, ma poi maledette subito, tutti i mesi, per dire, no? Non gli andava bene, cioè, anche le pretese, voglio dire, no? E dice, vai a lavorare. Ma ho fatto lavori, no, io non faccio, dico sempre hanno fatto lavori, ma in realtà vanno a rubare. E poi sono 150, che me ne faccio? Vai via se a Firenze si stai male. No, insomma, era tutto un tira e molla, non si riusciva a venire a capo di nulla. Mi sono anche divertito a ascoltare questa scenetta, sembrava quasi una scenetta comica, se non fosse stata invece tragica, ovviamente, che poi era così giovane, aveva già diversi figlioli, insomma, vabbè, sai, che fanno, trombano, che tu vuoi fare. E tanto, ecco, questo era un po' lo scenario al poderaccio, là si vedeva il ponte all'indiano, ho documentato tutto, anche le casettine con del legno fatto in un certo modo, voi vedete le foto, no? Poi allora dice si prende e si va, dove si va? Si va all'Olmatello, si risale sulla macchina, è comune, ci sono anche stretti perché se ne hanno 5, la macchina non tanto grande, l'assessore essendo grande, grosso, stava davanti. E si va all'Olmatello. Allora, l'Olmatello è un altro campo che si trova più verso l'aeroporto, là, verso, come si può dire, cioè, lì, passato Novoli, insomma, verso l'autostrada, dove c'è poi sullo sfondo tutto quel brutto palazzo non finito, rimasto lì, dei cosiddetti marescialli, che è al centro di un caso, no? Un caso di corruzione, di speculazione, insomma non ho ancora capito bene, ma so che è robaccia, che è rimasto lì fermo, che non è nemmeno, insomma, sono solo piloni, vabbè, vabbè. E questo è lo sfondo, pensate, non si sa meglio, non si sa bene cosa sia meglio, se il campo nomadi, come dire, come tragedia, più tragico il campo nomadi o questo, o questa speculazione edilizia. Vabbè, insomma, qui c'erano invece le ruspe. Ah, c'è la ruspa, sai, non ho anche filmato. E lì buttava giù una cassettina bianca. Tutta bianca per gli stessi motivi, no? Lì però c'era tutto pieno di televisioni, mentre al poderaccio non c'ero, c'ero solo io, insomma, che facevo un po' di fotografie. Invece all'Olmatello televisioni locali, c'era la Rai, c'era un po' di tutto, no? Ho ritrovato dei vecchi compagni di viaggio televisivo di TVR, qualcuno di Toscana TV. Vabbè, insomma, e così niente. Lì c'era un po' più animazione, a parte insomma anche là a Poderaccio, ma insomma soprattutto questo personaggio Mustafa si è messo a fare una specie di, come dire, un dialogo, no, un monologo. Tutti lo stavano riprendendo, anch'io, tutte le televisioni, tutte, cioè, c'aveva davanti tutte le telecamere, tutti quelli che lo riprendevano con qualsiasi, anche con il telefonino, cioè, perché effettivamente era un bel personaggio, no? Un grosso personaggio, l'ho messo subito su YouTube, che scherzi davvero, si intitola Mustafa si incazza, ecco così, perché è incazzato, no? Lui era a Firenze da 12 anni, veniva dal Kosovo o qualcosa di genere, e insomma voleva 30 euro al giorno, che il sindaco gli aveva promesso, ma poi non gliel'ha più dato. Insomma, 30 euro al giorno, così, per nulla, voglio dire, sono sempre 900, a volte anche più di 900 euro al mese, no? Dico, così. Chiedeva l'elemosina, insomma, è un tipo un po' particolare, perché è, come dire, un po' una specie di cappone, con il cagnolino guinzaglio, cagnolino nero, e lui sicuramente più femminile che maschile, e quindi già strano trovare in un campo nomade una cosa del genere. E poi l'ho visto che stava, l'ho anche fotografato in un gruppo di donne, stava con le donne, per dire. Poi l'ho visto dopo questa grande uscita, proprio da attore consumato, devo dire, anche se la lingua era quella che era. L'ho visto spazzare per meno la sua capannina, come si chiama, la baracchina, tutta più leggiadra, cioè fiorellini, le cose, si vedeva proprio la mano femminile, no? E la stava spazzando lì nell'ingressino, insomma, ecco, come dire, proprio, vabbè, insomma, è un uomo, insomma, particolare. E l'ho ripreso anch'io. Beh, mi verrebbe voglia di farvelo vedere anche qui, no? Perché l'ho già messo su Facebook, prima su YouTube, poi su Facebook e così via. Mi piacerebbe farvi sentire tutto il monologo di Mustafa. Si chiama Mustafa perché a un certo punto lui dice Mustafa, ecco, dice di chiamarsi Mustafa, dice che il sindaco ha detto Mustafa, e quindi si chiama Mustafa, vedrai, ha detto lui. I centesimi sono i centesimi. È un modo di parlare, ma è fortissimo, devo dire. Se non fosse che, cioè, questo pretende, che non si sa, vabbè. A me piacerebbe farvelo vedere. Vedere e sentire. Il problema forse è un altro, è l'audio, che di solito viene, devo abbassarlo. Ora abbasserò molto l'audio, ma voi mi sentirete poco, poi lo rialzerò. Va bene? Vediamo un po' se è così. Ecco. Aspetta. Ecco. Proviamo.
Ticore 99-98 scappato di Kosovo.
va così.
Ticore 99-98 scappato di Kosovo per 12 anni senza un oro casa. Io arrivato qui, come mai Kosovo c'è vera, albanesi portato tutto, io stato nel mio paese lavoro, non arrivato io qui in Italia mangia spaghetti, non ho giusto così. Dove sono soldi 30 euro al giorno? Arrivato sindaco di Firenze e ho chiedere mosine dove San Marco, detto signor Mustafa 30 euro al giorno ti paga comuna, dove soldi? E mangiato governo, dove? Non ho giusto signora, vai bagno, anche tu stai qui, bagno sporcati, bambini piccoli, tutti tanti piccoli, dove pulire? Non ho giusto, non ho giusto, anche andare in bari io, andare in... Anche Angelo, no, io chiedere, vieni domani, mi visto dove? San Marco. 12 anni chiedere mosine io, ni una lira non c'è, tu, c'hai tu una offerta, mi butto una centesi. Rose, niente crisi signora, come mai assistenza sociale non mi aiutare ni uno centesi? Tutto guarda operati, tutto, documenti ti porta a tutto. Tre operazioni di bypass di cuore. Io basta parlare.
Abbastanza forte, eh? Abbastanza forte devo dire. Ecco, vediamo se ora. Sì, aspetta, sistemo l'audio. Mi sistemo l'audio. Ecco, ok. L'avete visto, no? Penso che si sia visto abbastanza bene. Il Mustafa è forte, eh? Sì. Avete anche probabilmente notato che nel momento in cui lui si mette la mano nei pantaloni per voleva far vedere che c'ha le operazioni, ha fatto le operazioni, cioè l'assessore Mattei, che era lì, quello alto, ha avuto un momento di, come dire, cioè, che tira fuori questo qui, no? Invece no, però era lì che faceva la sua concione. Beh, per dire, momenti anche folcloristici, se vogliamo, però in fondo a tutto questo c'è sempre un voler, qualcosa che non ti spetta, che non ti guadagni. In fondo la gente si fa il culo e paga le tasse, questo è 30 euro al giorno, le voleva perché dice il sindaco me l'ha promesso, ma poi il governo, quanto lui ha detto, se ha capito, l'ha mangiato il governo, ecco. E quindi non c'era più trippa per i gatti, ecco, vabbè. E questo è l'Olmatello, dove appunto anche lì buttavano giù qualche cosa sempre per gli stessi motivi, via via che se ne vanno, non devono arrivarne altri. E questo è giusto. Qualcuno, ho visto nei commenti fatti alle mie foto su Facebook, ha toppato perché, insomma, come dire, non si buttano giù i campi, no, poi dove vanno? Ma nessuno lì ha buttato giù il campo, nessuno con le ruspe è andato lì, ragazzi, fuori di casa, no. Le case buttate giù, le casette erano già vuote, erano già, quando sono vuote si butta via, così non arriva qualcuno che le occupa di nuovo, e piano piano si spera fra 120 anni non ce ne sarà più, che poi non sono così tanti, ecco, voglio dire, si saranno magari più integrati. Io penserei soprattutto ai bambini, vabbè. E questo è un po' l'esperienza, no? È carina perché ti rendi conto e puoi anche parlare con, cioè c'è chi parla e magari non c'è mai stato. Anche io ho parlato tante volte senza aver visto le cose come stanno, ma vedendole giustamente non mi sono molto insomma, non ho cambiato molto il mio modo di vedere questa cosa qui, perché poi oltre a Mustafa c'erano altri che urlavano, poi uno ce l'aveva fatto dei bambini, i bambini si fanno male perché là siete gli assassini, perché poi questi bambini muoiono se vanno laggiù, perché non so cosa c'era lì, che poi invece li facevano andare dentro, questi bambini si arrampicavano a un vascone così e non li guardava nemmeno. Anche l'assessore gli ha fatto: ma guarda bambini, ma guarda che fanno, vedi, si fanno male. No, capito io. Cioè, questo ce l'aveva tanto, i bambini si fanno male, non so dove, in un posto, diceva lui, quando lì sotto i suoi occhi potevano farsi veramente male e non gliene fregava nulla. Cioè, dei controsensi e del modo di vivere che è troppo diverso anche di capire o di intendere le cose, non si può vivere ai margini in questo modo. C'è la possibilità, viene data loro la possibilità di avere case lavorando, avendo un contributo dal comune, cioè da tutti noi, e credo, non so, per tutta la vita, roba così. Alla fine, cioè, ragazzi, che vuol voler? No, stanno lì in campo a chiedere l'elemosina, mandano le donne a chiedere l'elemosina, cioè, o qualcosa del genere, oppure insomma si danno da fare in altri modi, no? Rubare poi è sempre, infatti quando siamo arrivati lì dicevo: oh, ragazzi, non lasciate nulla in macchina, eh? Non lasciamo nulla in macchina, portatevi le cose dietro e tenetevele strette. Carità di Dio. Chiudi la macchina. Vabbè, no, certo, c'è macchina mia. No, non è la mia macchina, ma la macchina è comune. Nessuno ha lasciato niente in macchina, ovviamente. Perché sai com'è. Vabbè, insomma, questo è un po' il mondo che ho conosciuto ieri. A mio ricordo i campi nomadi li ho sempre visti da fuori, per la verità, ecco, sì, ma bisogna entrare nei posti, ovviamente, perché più ci entri e più capisci. Dal di fuori, sai, è come se tu passi davanti a un cinema, tu guardi il cartellone e il manifesto della locandina, cioè, sì, ma non entri dentro a vedere il film, ti fa un'idea anche può essere sbagliata nel film, no? Certo. Vabbè, quindi va sempre bene vedere e rendersi conto. E rendendosi conto, ovviamente, insomma, ci si rende conto anche di un certo lavoro che viene fatto dal comune, c'è anche questa assessora, perché si dice ministra, si può dire assessora, Saccardi, che so che è molto, molto, come dire, molto brava, molto efficiente, ecco, nel suo lavoro sociale nei confronti di queste persone. Ovviamente ha anche un certo piglio, diceva: senti, sta bene qui, vattene, abbi pazienza, non ho capito, allora ci stai e devi parlarne male. Se qualcuno deve parlare male di Firenze, lascia parlare noi fiorentini possiamo parlare male di Firenze, perché l'amiamo. Voi non l'amate, noi l'amiamo e possiamo parlarne male perché le vogliamo bene, perché vogliamo che migliori, che sia più bella. È bella, ma ad altezza d'uomo non lo è, eh? Parliamoci chiaro, dal pavimento fino a un certo livello dei muri Firenze non è bella. Non è bella. Te pensa, le bellezze di Firenze, se le vedi esternamente, non parlo degli interni, perché musei, cose bellissime, le chiese, per carità di Dio, bellezze inenarrabili. Ma parlo di fuori, esterno della città, che è poi la cosa che più accoglie le persone, no? Anche quando vengono qua. Beh, le cose più belle le vedi da un certo punto in su, dove non arriva la mano umana. La mano umana, dove arriva lo stronzo che tinge il muro, che fa la frase, che fa il disegno, che fa il chissà che cosa si crede essere, la firma. Ma guarda, ma nemmeno Leonardo firmava i suoi quadri, nemmeno Michelangelo firmava i suoi quadri o le sue opere. Cioè, scusa, sì, qualche volta l'ha fatta anche lui. Però, insomma, parliamoci chiaro. Quelli erano grandi geni, questi imbecilli firmano i muri della città, firmano la città che è tua, l'hai fatta te, ma vai, vai. Quindi, da una certa altezza in giù, è uno schifo. È uno schifo, ma uno schifo vero, vero, davvero. In terra già vedi pisciate, cacate, di tutto. Cioè, poi ora, perché è inverno, aspetta che arrivi la bella stagione, tutti sono più portati a star fuori, per carità di Dio. Contribuiscono a questo anche i signori turisti, siamo in chiaro. Certo, quando arrivano in massa, cioè non scappano a pisciare. Vabbè, io farei tanti caminetti a Firenze, tanti caminetti, mettiamo l'appagamento e così lì prendiamo i soldi e leviamo gli autovelox. Se fosse per me. Vabbè, in ogni caso, si può parlare male di Firenze, ma per migliorarla, perché le vogliamo bene, è certo. Quindi bisogna amarla per fare questo. E noi l'amiamo. Cioè, noi l'amiamo. Ognuno ama la propria città, di solito. Però credo che ci siano luoghi che devono essere amati da tutti. Cioè, tutti devono amare Firenze, perché qualcuno deve odiarla. Firenze in tutto il mondo è amata. È così come altre città. Io in Toscana le amo tutte. Oh, sono un puttaniere, le amo tutte, me le faccio tutte, sì, Firenze, Siena, Pisa, Livorno, Gnosa, che mi fa? Arezzo, mi fa Pistoia, mi fa Prato, me le fa tutte, perché in ogni città della Toscana, cosa lascio? Lucca, ma Luca, lasciamo Luca, via, è proprio bella. Ci troviamo, grandi o piccole città, ci troviamo delle bellezze, che se le mettiamo tutte insieme, la Toscana ha più di tutto, più di tutta l'Italia, l'Italia ha più di tutto il mondo, la Toscana ha più di tutta l'Italia, cosa vuol dire? Che siamo i numeri uno. Andate a Siena, andate a Siena. Fare la Firenze Siena è un tormento, vogliamo mettere anche a pagamento, non ho capito io, cosa mette a pagamento? Che fa care? Famo in Francia, che le superstrade sono meglio delle nostre autostrade e non sono a pagamento. Sì. Sigi. Ah, G sono io. Sì. Sigi. Piano piano sto cominciando a volerla conoscere meglio, anche io. Sono diversi sabati che vengo a Firenze sfruttando il fatto che ci sono meno turisti. E anche sabato ritornerò. Bene, Luchino, mi fa piacere, perché uno che non sta proprio a Firenze, magari è con una località piccola, la Toscana è ricca di paesi, di località, di piccoli, c'è piccoli, grossi, grossetti, centri, un po' di tutto. E chi vive in un centro piccolo magari ha poche cose se resta lì da vedere. Però ogni centro, ogni paese ha il suo bello, c'ha il suo bello, in Toscana, vabbè, in tutta Italia, diciamo la verità, sono cose belle sparse dappertutto, sembra che il Dio ci abbia sparso la Nutella, no? Sull'Italia, sulla fetta di pane, la Nutella, invece la Nutella l'arte, la bellezza, e noi imbecilli che abbiamo la bellezza, noi la roviniamo, Perché? Oppure lasciamo che altri la rovinino. Perché? E per questo nasce Firenze Rizzati. Però è bello così. Io amo tutta la Toscana in particolare, poi amo anche tutta l'Italia, e poi amo tutta l'Europa, e poi amo tutto il mondo, capito? Cioè, la bellezza è bella dappertutto, però tu vai in America, certo trovi delle cose, qui da noi non ci sono i grattacieli, c'erano, a Firenze c'erano tanti grattacieli, erano tutte le torri, che ce l'aveva più di San Gimignano, le case torri, e beh poi no, non più, hanno, però insomma, Bologna anche, era tutta turrita, c'è rimasto la Garisenda, la Torre di Asinelli, per dire, è rimasto poco, però insomma le nostre città hanno e avevano tutto, qualcosa c'è rimasto anche molto, però quel molto non lo sappiamo apprezzare, apprezziamo solamente le cose macroscopiche, cioè qui i turisti vengono e vedono il David e gli Uffizi, quindi all'Accademia, agli Uffizi, se gli scappano le medicine perché c'è parecchio Michelangelo lì, scusa se è poco, insomma non capivo io, e poi forse il Bargello, ma insomma, ma ci sono dei musei che bisognerebbe vedere per forza venendo a Firenze, quando uno poi torna in patria e dice ma come mai questo non l'ho visto, non l'hai visto, c'era, le cose così, in due musei soprattutto, Uffizi e Accademia, le cose così, il resto forse starà a vedere, e non va bene, non siamo capaci nemmeno noi di indirizzare le persone nei posti giusti, ecco, perché questo, la gente viene, sa, cioè voglio vedere il Davide, come va a Parigi, voglio vedere la Gioconda, poi vo a Euro Disney, vabbè, a Disney e Parigi, cioè, capito? No, calma, Parigi ce n'è di roba da vedere, altro che Gioconda e basta, solo il Louvre, ti sperdi nel Louvre, il Louvre non è gli Uffizi, è molto, molto più gli Uffizi, è come se fosse una piccola sezione del Louvre, una sezione del Louvre e gli Uffizi, in realtà il Louvre è immenso, no? È immenso, ho fatto un gesto gay, è immenso, sì, dai. Nemmeno i centesimi, ecco, non ho giusto, si vorrebbe tirar fuori un tormentone da busta fa, non ho giusto, dice, facciamo il tormentone di Mustafa. Che dicevo? Che cioè, non mi ricordo più, insomma, e che insomma dicevo bene, però sicuramente dicevo cose molto, molto importanti. No, bisogna per forza fare in modo che la gente sappia che ci sono delle cose che poi. Magari uno viene dal Giappone, verrà una volta nella vita a Firenze e fagli vedere più roba, no? Non so, anche le piccole cose, quelle che scopro io via giorno per giorno e che pubblico su Facebook, tante immagini, faremo qualcosa con Firenze Rizza, sì. faremo sì. Bisogna amare e conoscere e non odiare. Perché odiare? Perché poi l'odio da dove nasce? Dal campanilismo. Il campanilismo c'era una volta, è stato sostituito dal tifo, no? Il campanilismo, città contro città, Firenze contro Pisa, ma anticamente, no? Siena, Firenze, la battaglia di Campaldino, tutto questo così. Cioè, tutto questo, poi si è trasformato in rivalità calcistica, che poi, insomma, non si può nemmeno tanto esprimere perché di solito le squadre in Serie A è difficile che si trovino insomma, l'una contro l'altra perché c'è la Fiorentina, poi le altre squadre insomma di solito sì ci sono a volte altre squadre toscane ma insomma non, ecco però questo odiare magari una città perché te sei non sei fiorentino allora ti senti dover essere per la Juventus quindi contro la Fiorentina e quindi contro Firenze non diventa più quella bella città con il simbolo bianco e rosso, no? Giglio rosso sul fondo bianco, prima era giglio bianco sul fondo rosso, vabbè, e con questi colori, no, diventa viola, e questo viola dove viene fuori? Certo, viola può essere il colore del giaggiolo, dell'iris, certo, e quindi non è rosso il giglio, che poi sarebbe un iris, ma sarebbe violaceo in realtà. Beh, niente da dire su colore viola, è un bellissimo colore, colore fantastico, mi è sempre piaciuto molto. Però non sbagliamo, io credo questo periodo, io non voglio parlare di calcio e non mi va e non voglio e non parlo di calcio in effetti, però l'aspetto diciamo esterno di costume, beh insomma è un periodo in cui la Fiorentina non va tanto bene, no? Questo anche senza seguire le partite del calcio lo si sente, no? Io sento tutte le settimane quello che fa la Fiorentina, so che l'ultima partita l'ha persa, ora non so quando giocava, oggi, domani, non lo so perché tutte le partite sono a tutte le ore, tutti i giorni, insomma vabbè, non sta molto bene in salute la squadra e magari qualcuno, io sento delle voci, no? In giro sento persone che sono un po' stanche, sì, questo mi fa solo piacere, non mi fa piacere che la Fiorentina perda, intendiamoci bene, mi fa piacere che le persone siano stanche del calcio, che abbiano capito, che qualcuno almeno abbia capito che è un mondo finto, è un mondo fatto di tanta gente che ha, no, di poca gente che ha tanti soldi e di tanta gente che ce n'ha pochi e che gli sta intorno come cagnolini, cioè gente, i tifosi, gente che si illude che quel tale giocatore sia un baluardo della squadra, un pilastro, ma se ne va subito appena trova un altro ingaggio migliore, cioè c'è questo cinismo, questa cattiveria, mentre i tifosi sono poverini, sono buoni, credono a tutto, sono creduloni, no? Insomma, ma io ho sentito ultimamente gente dire, oh, me senti, quello sai, che me è bello e venoso. Questo succede magari quando la squadra non va bene e questo è anche sbagliato, vero? Se tu supporti una squadra devi supportare nel bene e nel male. Però se io sento qualche cosa, qualche lamentela, non sulla squadra ma così, sul mondo del calcio in generale, sono solamente contento. Perché magari la persona che è portata ad essere così tifosa per forza poi si occuperà magari di più della propria città e un po' meno della propria squadra, perché ci si può occupare di tutte e due le cose, eh? Ma c'è gente, secondo me, malata, che vive solamente per la squadra di calcio, che parla solamente delle partite di calcio. E questo è, secondo me, assolutamente sbagliato, no? È dannoso per la persona stessa. E quindi io direi, insomma, un po' più di equilibrio. Diamo a Firenze quello che è di Firenze e alla Fiorentina quello che è della Fiorentina, cioè dai un 80% a Firenze e un 20% alla Fiorentina, come interesse, come attività, come voglia di... perché noi abbiamo lasciato correre tutto in questi ultimi 10 anni, prima che arrivasse Matteo Renzi... arrivava lui, qualcosa insomma comincia a rifrullare, certamente i danni sono così tanti che non sarà facile, avrà bisogno di Firenze e Nizza, e quindi perché tutto è stato lasciato andare alla deriva completa, anche un po' anche per il fatto del calcio, cioè questo oppio che è stato buttato, tanto tutte le cose andavano, tutto è stato lasciato andare in rovina, cioè il decoro di questa città, ecco, ma il calcio invece, ma c'è la Fiorentina, andiamo allo stadio, tutte queste cose, il sindaco si faceva vedere allo stadio, quell'altro sindaco, e poi se no tu lo vedi da nessuna parte, e quindi che dire, serviva, dice tanto, sì. Stanno dietro in caccia la Fiorentina, no? A volte serve, no? Al potere le cose non devono e non possono più essere così, non possono essere più così. Io ti dico, sei tifoso, bene, anch'io da ragazzo lo ero per la Fiorentina, seguivo, allo stadio sono stato una volta sola in vita mia, però seguivo le partite, seguivo quello che succedeva, ma 80% Firenze, 20% Fiorentina, ma 20% è tanto, no? È già abbastanza, cioè l'interesse che si deve dare alla squadra di calcio rispetto alla città, la città di più. Quindi se i fiorentini in tutti questi anni si fossero occupati di più di Firenze e meno della propria squadra, sicuramente certi sindaci o un certo sindaco, diciamo, non avrebbe potuto fare i cavoli suoi, forse qualcuno avrebbe mosso più le acque, e invece non è andata così. Oggi c'è più fervore sicuramente per la città e naturalmente io e tutti quelli che come me ci tengono, fanno in modo che ci sia, che aumenti nelle persone. E quindi questo è quello che volevo dire. Io, per quanto mi riguarda, 100% Firenze, perché non seguo il calcio e non mi interessa. Però, tifoso, date un bel 20% alla vostra squadra, ma date l'80% alla vostra città. No? Io direi proprio così. Ma sì, ma dai, ma dai. Io ho visto appalesarsi una figura umana. Tu sei un essere umano o un fantasma? Sei una via di mezzo, no? È un essere umano. E quando vedo lui, io capisco una cosa. Lui non ha bisogno di parlare. Lui è quell'essere che quando arriva qui, io devo chiudere, giusto? No, hai ragione. No, è il nostro cuoco, insomma, non è il mio, insomma, il cuoco di qui, del Little David, che è bravissimo, mi dicono, io mi sono mezzo avvelenato, no, non è vero. Cioè, è bravissimo come cuoco, però ci sono delle serie in cui qui Pino non c'è, quando non c'è Pino, questi devono andare via, perché giustamente devono chiudere, no? È un po' fino. E quindi devo chiudere anch'io. Ragazzi, io chiudo, ma quello che vi ho detto non dimenticatelo, Non dimenticatemi, quindi mi raccomando, domani saremo qua di nuovo, insieme, together, zusammen, come si dice? Nella tua lingua come si dice insieme? Insieme. Nella tua lingua? Tejef. Che lingua è, scusa, albanese? Allora, insieme, va bene, anche l'albanese, va bene. A questo punto, ciao, ci si vede domani alle 9:30, sempre ovviamente in due. Ma qui su videofirenze.tv. Ciao a tutti da G. Senti, io mi metto a posto, poi si fa un po' di fuori onda e poi eleo tutto. Va bene? Sa fa così. No, aspetta, questo era questo, poi gli occhiali si rimettono a posto, dopo il benino, sì, 80%, 20%, ricordate? Oppure se preferite 80% a Firenze e 20% alla FIHA. Preferisco, anzi facciamo 80% alla FIHA. No, va bene così, vabbè, ognuno, se no poi, troppo, sì, va bene, chiudo qui, che c'è, un altro messaggio, sì, l'unica volta dello stadio del Giro, Repubblica di Firenze contro il Regno di Napoli? No, era le Repubbliche Marinare, no, era Giulio Cesare che passava il Rubicone, era tutta una partita duvalle di calcio. Vabbè, via.